PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
Ciao e benvenuti alla nuova puntata di PCT Facile, il primo podcaster per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati, autore, produttore e voce del podcast. Dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, designer del suono e curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterai le ultime news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Puoi riascoltare il podcast su soundcloud.com/fposati, su Spreaker e su iTunes, cercando PCT Facile, e su vari portali che ospitano il podcast. Cito fra tutti avvocatoandreani.it e prlab.it. A te che mi stai seguendo dai vari canali, è aperta la possibilità di sostenere il podcast e il progetto tramite una recensione a 5 stelle su iTunes, o una condivisione nella tua rete sociale della puntata che stai ascoltando, oppure finanza in crowdfunding l'intero progetto su patreon.com/fposati o le pubblicazioni delle singole puntate tramite la pagina paypal.me/fposati/10. Questa nuova puntata si arricchisce di contributi esterni in ordine di intervento degli avvocati Pietro Calorio, Andrea Lisi, Tiziano Solignani e Francesco Minazzi, che ci offrono il loro punto di vista sul recente attacco informatico fatto da Anonymous che ha colpito 140.000 avvocati italiani. Partendo da questo dato, secondo l'OCSE, alla popolazione italiana mancano le necessarie competenze di base per prosperare nel mondo digitale, sia come individui sia come lavoratori. A conferma, Luca Sileni su Facebook ha segnalato un dato decisamente allarmante emerso dopo l'attacco informatico dell'8 e 9 maggio del 2019 alle PEC di Lextel. Oltre a esserci una vasta schiera di avvocati che non hanno mai cambiato la password delle proprie PEC, ce ne sono 87 che hanno utilizzato avvocato e ben 32 che hanno usato la combinazione numerica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 come password. Credo che questo si commenti da solo. Ringrazio fin da ora gli ospiti del podcast per il loro contributo. Per una scelta editoriale e di durata, gli interventi su questo speciale saranno divisi in due singole puntate. In questa puntata ascolteremo Pietro Calorio che ci introdurrà questo argomento raccontandoci quello che effettivamente è successo, Andrea Lisi su privacy e responsabilità connesse e Tiziano Solignani sugli avvocati e i profili deontologici. Nella successiva puntata Francesco Minazzi farà una disamina sul data breach e a chiusura il commento finale di Pietro Calorio. Ma cosa è effettivamente successo? Ce lo racconta l'avvocato Pietro Calorio, socio fondatore del Centro Studi Processo Telematico, membro della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 2008.
Sono una quindicina di giorni abbastanza caldi sotto il profilo data protection nel mondo degli avvocati, perché un collettivo hacker, l'ULSSEC Italia, ha pubblicato sul sito di Anonymous Italia alcune notizie relative a esfiltrazioni o supposte tali di dati personali dai siti prima di due ordini del sud, Caltagirone e Matera, con un circa 400 utenze pubblicate in chiaro. Dopodiché è successo il 7 di maggio un importante leak, o è stato quantomeno annunciato il condizionale ancora d'obbligo, perché nonostante tutto dopo 10 giorni ancora non ci sono notizie ufficiali in merito a che cosa sia successo. Apparentemente, sottolineo apparentemente, quello che è successo è una esfiltrazione di dati da un database verosimilmente esposto abbastanza su internet, nel senso non senza particolari protezioni, o un'esportazione di un database relative all'Ordine degli Avvocati di Roma. In particolare sono stati pubblicati due esportazioni di database, probabilmente uno relativo agli utenti del portale Visura, gestito da un grosso fornitore di servizi per gli ordini professionali, gruppo Tinexta Visura SPA in particolare, e un secondo database sempre relativo agli ordini di Roma con circa 30.000 nomi utenti consistenti nell'indirizzo PEC e delle password, tutto nello stesso database. Ora, non ci sono ancora notizie ufficiali, lo dicevo, ci sono moltissime ipotesi su cosa possa essere successo. In realtà poi la stessa Visura SPA avrebbe confermato di essere stata vittima di un attacco informatico. Sostanzialmente, ecco, un'altra cosa importante è stata che, ed è da sottolineare, queste condotte da parte di questi gruppi hacker o cracker, se così vogliamo chiamarli, perché fondamentalmente la differenza fra l'hacking e il cracking è che l'hacking non ha finalità di, in qualche modo, di lucro o di creazione di un danno per il soggetto attaccato. La finalità di cracking in realtà sì, la finalità di hacking è quella di, insomma, innalzare la consapevolezza della società civile in merito al tema della sicurezza informatica. Il collettivo si autodefinisce un collettivo di hacker e non di cracker, ovviamente. Rimane il fatto che queste condotte sono reati, perché si tratta di accesso abusivo al sistema informatico. Detto questo, un'altra condotta che è stata realizzata è quella di, in particolare relativamente all'avvocato Virginia Raggi, sindaco di Roma, pubblicare le schermate della PEC, perché gli hacker sono riusciti a entrare nella PEC. Ma e come? Come è stato possibile? È stato possibile perché questo database contenente nomi utenti e password contenevano le password, probabilmente risalenti al 2009, di primo accesso, le password di default. La questione delicata e, se vogliamo, allarmante è che moltissimi avvocati romani, evidentemente tra cui Virginia Raggi, non ha provveduto a cambiare la password di primo accesso, il che è una misura organizzativa assolutamente basilare quando si tratta di gestione dei sistemi informatici.
Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
Vi rimetto ora il commento dell'avvocato Andrea Lisi, esperto di digitalizzazione, privacy e diritto dell'informatica. Ha fondato nel 2007 ANORC, Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale dei Documenti, presiede attualmente ANORC Professioni ed è segretario generale di AIFAG, Associazione Italiana Firma Elettronica Avanzata, Biometrica e Grafometrica.
Quanto successo all'Ordine degli Avvocati di Roma, quindi alle PEC di tutti gli avvocati di Roma che servivano del provider indicato dall'Ordine degli Avvocati, è emblematico per lo stato in cui versa il nostro paese. Ed è emblematico anche il fatto che tutto sia avvenuto mentre il garante italiano relazionava sulla sua attività e mentre Soro, in maniera anche forte, veemente, in qualche modo ha ricordato le problematiche tipiche della digitalizzazione, avveniva un fatto, devo dire, piuttosto imbarazzante per quanto riguarda proprio l'applicazione della normativa nel nostro paese. Perché quanto è successo in qualche modo svela la situazione reale in cui versano la maggior parte dei titolari di trattamento dei dati, i quali in maniera svogliata purtroppo adattano la normativa europea, che invece dovrebbe essere basata su un approccio legato a quei principi tipici della normativa comunitaria che ormai conosciamo, la privacy by design, privacy by default, accountability, no? Tutti principi ascoltati e riascoltati che però faticano a diventare pane quotidiano nel trattamento di dati in un contesto digitale, dove invece nella maggior parte dei casi anche gli stessi avvocati o gli ordini professionali che dovrebbero scegliere con accuratezza i propri provider e indicare a loro le misure più appropriate e più adeguate per il trattamento dei dati personali di loro clienti, invece si fidano, quindi sviluppano i loro servizi in maniera sonnecchiante, senza da una parte proteggere gli interessi dei propri clienti, i diritti e le libertà dei propri clienti, perché ci dobbiamo ricordare che il GDPR contiene diritti fondamentali dell'individuo, e quindi i primi a doverli proteggere dovrebbero essere proprio gli avvocati, questi diritti. E invece nel nel momento in cui non poniamo quella dovuta attenzione nella gestione delle password, nella gestione dei propri identificativi e nella scelta dei propri provider, nell'indicazione delle misure di sicurezza appropriate, nel momento in cui in maniera svogliata magari sollecitiamo come ordini professionali i nostri iscritti a quasi come un automatismo, a scegliere certi tipi di strumenti informatici come le PEC senza specificarne i rischi. Come un titolare del trattamento dovrebbe fare, beh, accadono queste cose, che non accadono solo negli ordini professionali, perché la situazione in Italia è imbarazzante per tutti i titolari del trattamento. In questo caso specifico, effettivamente, il problema non si è manifestato tanto, almeno nella stampa, dal punto di vista dei diritti e delle libertà degli interessati, che in qualche modo sono stati violati, che sono i clienti degli avvocati violati, non soltanto gli avvocati in quanto titolari, invece ci si sta concentrando tantissimo sulle email. Quasi uno spirito voyeuristico di Virginia Raggi. Il problema non sono le email di Virginia Raggi che sono state violate, ma i dati di migliaia, milioni probabilmente di clienti che inconsapevolmente avevano affidato i loro interessi, i loro dati più personali ad avvocati che non hanno saputo custodirli. E c'è anche una violazione dei codici deontologici sotto questo punto di vista, una violazione di quel principio della riservatezza che dovrebbe animare il rapporto tra difensore e suo cliente. È su tutto questo che dobbiamo riflettere oggi. Noi siamo ormai in un contesto molto più dinamico, appunto digitale, ci stiamo servendo di strumenti digitali che dobbiamo possedere, dobbiamo gestire in maniera seria, in maniera consapevole e fa parte della nostra attività, anche della nostra deontologia professionale e non ce ne stiamo rendendo conto. E questo, quindi tutto questo fa emergere proprio in maniera forte, no? Il problema protezione dei dati nella gestione professionale della propria attività. Emerge naturalmente anche un problema di fondo, e cioè che i provider oggi gestiscono milioni e milioni di identità digitali, milioni e milioni di dati di carattere personalissimo, e vanno scelti in un certo modo, vanno gestiti in un certo modo, perché il coltello dovrebbe averlo il titolare nella gestione dell'attività, no? Per tutelare gli interessi dei propri interessati, anche quando si affida a soggetti terzi nel gestire inevitabilmente quell'attività. E invece spesso non accade così, anzi sono gli stessi provider ad indicare come trattano i dati e che tipo di misure di sicurezza applicano, non è il titolare in qualche modo ad indicare, no? A gestire il cuore del trattamento e quindi a specificare che tipo di misure di sicurezza si aspetta. Tutte queste problematiche saranno analizzate anche nel corso del nostro convegno annuale, il DIGIT, che si terrà il 30 maggio a Roma presso il Teatro Liseo, e avremo moltissimi esperti con i quali ci confronteremo. Quindi noi ogni anno cerchiamo di organizzare dei convegni che possano stupire, possano anche aprire uno squarcio rispetto ai soliti argomenti che vengono trattati in maniera spesso troppo tradizionale e sonnecchiante. Invece cercheremo di gestire un evento in una location sicuramente di prestigio come il Teatro Eliseo a Roma, e il 30 maggio infatti saranno presenti la maggior parte degli studiosi, i maggiori esperti proprio della digitalizzazione della protezione dei dati. Ci sarà il dottor Buttarelli, il colonnello Menegazzo, il professor Pizzetti, Raffaele Barberio, colleghi di grande esperienza e altri studiosi della materia come il professor Limone o come Corrado Giustozzi o tanti altri che adesso non è inutile citare, e ci preoccuperemo tutti insieme di animare un dibattito serio, profondo, di cui il nostro sistema paese ha, a mio avviso, disperato bisogno. E ovviamente adesso i colleghi romani dovranno in qualche modo cercare di comprendere a livello proprio di definizione dei ruoli in merito a questa vicenda come comportarsi nei confronti dei clienti. E non è facile perché bisogna poi andare in profondità, capire effettivamente il ruolo di intermediario dell'ordine, come è stato sviluppato, che tipo di contratto c'era tra ordine e fornitore di servizio di PEC e tra i singoli avvocati utenti di quel servizio, e probabilmente, a mio avviso, potrebbe configurarsi una titolarità del trattamento, anzi dovrebbe configurarsi una titolarità del trattamento in capo ai colleghi, che li dovrebbe in qualche modo, potrebbe avere come conseguenza quell'obbligo di notifica del data breach che potrebbe essere delegato al fornitore del servizio, ma dovrebbe essere espressamente delegato. Quindi bisognerebbe vedere come sono stati fatti i contratti, cosa prevedevano i contratti. Probabilmente un ruolo, si spera che non ci sia stato un ruolo attivo dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ma bisognerebbe vedere
se praticamente è così, o se invece in qualche modo quelle caselle sono state messe a disposizione, come sembrerebbe, dall'ordine per tutti i professionisti iscritti all'albo. E allora forse il ruolo dell'ordine di Roma potrebbe cambiare. Dall'altra parte si stanno già verificando le prime conseguenze, naturalmente, di questo attacco, di questo data breach. È abbastanza imbarazzante vedere che in maniera forse inevitabile il presidente della Corte d'Appello di Roma ha autorizzato al deposito cartaceo i vari avvocati, attraverso anche chiedendo in qualche modo che ci fosse, che fosse, che il presupposto fosse anche un'autocertificazione del singolo avvocato sullo stato, no? In cui versa il disservizio della PEC. E sono chiaramente contromisure che in un contesto digitale non possono che apparirci imbarazzanti, ma sono inevitabili nel momento in cui non ci sono stati dei corretti presupposti normativi, contrattuali, ma anche organizzativi, no, che dovrebbero rendere in pratica impossibile un evento del genere. E invece si verifica per tutto quello che conosciamo.
Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
Tiziano Solignani, counselor, avvocato di Vignola, mediatore, attento alle dinamiche digitali, ci presenta ora il suo punto di vista sugli aspetti deontologici di questa vicenda.
Per quanto riguarda il problema della violazione delle caselle PEC, una volta che sarà stato accertato di preciso che cosa è accaduto, potrebbe esserci una responsabilità anche in capo ai titolari delle caselle stesse. Parlando in generale, quindi per il momento, a prescindere da valutazioni relative al caso concreto, che appunto saranno possibili quando sarà stato tutto accertato più in concreto, chi utilizza strumenti elettronici, informatici o digitali, e specialmente chi come noi avvocati lo fa per trattare dati molto sensibili, dati sensibilissimi, quindi non parliamo di indirizzi di casa o numeri di telefono, parliamo di gente che magari quando si separa produce documenti relativi a invalidità, a patologie, patologie a volte anche, diciamo, non solo invalidanti, ma anche considerate socialmente in modo molto negativo, come ad esempio l'HIV. Io nella settimana in cui c'è stata questa violazione, nella mia casella che non è stata violata, avevo ad esempio un certificato di HIV inviatomi da un mio cliente per una separazione. Quindi dicevo, chi è titolare di dati estremamente delicati, per cui la definizione di dato sensibile forse non è nemmeno sufficiente, o comunque è una definizione che viene riempita completamente, ha un onere che io credo essere anche deontologico, perché se dobbiamo garantire il segreto professionale, che è un presidio fondamentale e tradizionalissimo della nostra professione, dobbiamo garantirlo anche e soprattutto su queste cose. Poi è anche un obbligo di legge e poi è un obbligo di contratto, è un obbligo di buon senso, nel senso che nel momento in cui una persona si apre completamente con te e ti affida i suoi segreti, tu non puoi trascurare gli strumenti che utilizzi per custodirli perché ti bei di essere rimasto all'epoca della carta, dell'inchiostro, delle penne stilografiche, come ho sentito fare tante volte, purtroppo devo dire. L'avvocato deve vivere nel suo tempo, nel tempo in cui lavora ed opera. Questo è il tempo digitale. Io sono contrarissimo al progresso, contrarissimo alla modernità. Per me vale tantissimo quello che diceva Manzoni: non sempre ciò che viene dopo è progresso, perché ogni rivoluzione, ognuna delle tre grandi rivoluzioni dell'uomo, che sono quella agricola, quella industriale e quella digitale, ha comportato una maggiore alienazione dell'uomo. Quindi, se fosse per me, io tornerei anche indietro, ma io devo fare i conti con la realtà che c'è comunque adesso, finché non viene eventualmente e anche molto improbabilmente cambiata. Quindi, adesso fare l'avvocato richiede non di essere un tecnico informatico come qualche buon tempone ha sostenuto per schernirsi. Questo non c'entra niente. Il punto è che per cambiare la password, per sapere che ogni tanto devi cambiare la password, per sapere che tipo di password devi mettere, che non può essere 1234, non può essere il nome del tuo cane, deve essere una password lunga, composta di lettere minuscole, maiuscole, simboli, numeri. Non c'è bisogno di essere un tecnico informatico, ormai queste cose sono state dette e ridette. Sul mio blog, tra l'altro, c'è un post che insegna a gestire tutte le credenziali tramite un gestore di password, che nel mio caso è M-Pass, ma ce ne sono diversi, ognuno può scegliere quello che vuole. Se vai sul mio blog c'è un post che ti insegna a usare questo, perché anche questa è una cosa che devono fare tutti, non solo gli avvocati, tutti, perché non è possibile che tu in ogni sistema informatico in cui ti iscrivi tu vada a mettere la stessa coppia di credenziali e quindi sempre lo stesso username e sempre soprattutto la stessa password, perché se ti bucano uno di quei sistemi informatici poi dopo ti entrano anche in quell'altro e magari quell'altro può essere PayPal, può essere la tua casella PEC. Quindi la conclusione è che oggigiorno l'avvocato deve assolutamente padroneggiare questi strumenti. E un avvocato che non sa gestire la sicurezza informatica, per me oggigiorno è paragonabile a un avvocato che non andasse in udienza dicendo ma io non so guidare perché io sono bravo a cavalcare i cavalli, se mi date una carrozza e mi date l'accesso con la carrozza al tribunale vengo, se no io la macchina non la prendo perché è uno strumento della modernità. Qua purtroppo non c'è niente da fare, la professione, la sua deontologia, le norme che la regolano, ma anche il contratto che tu concludi col cliente, no? Perché tu prometti un servizio che è fatto di segretezza ed è fatto di agire in buona fede, di correttezza, perché il cliente ti porta dei problemi delicati, molto delicati. Quindi la nostra professione è fatta di questo deve essere assolutamente padroneggiato, è molto importante e purtroppo non ci sono, ad esempio, spesso incontri di formazione continua che magari sono sugli ultimi orientamenti della Cassazione, ma sulle precauzioni minime per avere la sicurezza informatica non ci sono. Anche questo forse è un peccato, forse è un altro settore in cui si potrebbe intervenire. Quindi la conclusione è appunto questa, che l'avvocato deve essere in grado di gestire queste cose. Non c'è bisogno di essere un tecnico informatico, sono le precauzioni minime e devono essere adottate, deve esserci la consapevolezza di questo. I commenti assolutamente demenziali che ho letto in rete di alcuni colleghi che si ritengono sollevati da queste cose mi hanno lasciato molto sorpreso, perché questo secondo me significa non capire il succo di quello che significa fare l'avvocato. Io la vedo un po' in questo modo e credo che per la nostra categoria sia stata una figura molto poco simpatica, perché chi va da un legale vuole che la sua riservatezza venga tutelata, perché gli affida delle cose molto importanti e molto delicate, come abbiamo detto. E vuole anche e soprattutto che questo professionista non si faccia aprire il computer dal primo che passa. Può succedere a tutti, anche a chi prende le precauzioni, che un computer venga craccato, diciamo anche questo, però un conto è subire un cracking dopo che tu hai preso tutte le precauzioni che potevi prendere, o almeno quelle minime, no? Un conto è subirle quando tu non hai preso neanche le minime e poi dire vabbè, ma io mica posso essere un tecnico informatico, io sono un avvocato. Questo è assolutamente demenziale per me. Io la vedo così, mi dispiace.
Grazie Tiziano per lo spunto. Ora Andrea Lisi risponde a due domande. La prima, nello scambio di documenti riservati, l'accesso abusivo in una casella PEC di un avvocato destinatario può avere anche delle conseguenze indirette per i colleghi mittenti che non sono stati coinvolti da questo attacco, ma che hanno allegato nei loro messaggi tali documenti riservati in chiaro, non crittografati?
Ah, le regole della trasmissione di messaggi via PEC impongono, in caso di dati di carattere riservato, di adottare misure di sicurezza che siano adeguate anche nell'invio via PEC. Quindi, a mio avviso, se un collega di un foro diverso abbia effettivamente trasmesso documenti a un collega romano e quindi si è trovato coinvolto nell'hackeraggio, insomma, nella violazione del data breach che ha coinvolto le PEC di tutti gli avvocati di Roma, sostanzialmente, o comunque di moltissimi avvocati di Roma, e in questo caso a mio avviso si potrebbe almeno astrattamente considerare una violazione di quelle regole di sicurezza che secondo l'articolo 32 poi fondamentalmente del GDPR riguardano titolari ma anche responsabili. Quindi sì, la trasmissione dei messaggi via PEC, come sappiamo, non è una trasmissione che garantisce la segretezza, quindi in caso di trasmissione di atti di natura più riservata o contenente dati di carattere giudiziale, comunque dati personali dei clienti, in qualche modo a maggior ragione sono particolarmente delicati, quindi appartenenti alla categoria particolare dei dati personali, meriterebbero sicuramente un'attenzione maggiore, e quindi anche l'utilizzo di crittografia nei rapporti tra colleghi via PEC o anche via mail naturalmente. Ovvio che ancora questo tipo di abitudine non ce l'abbiamo, bisogna dirlo, probabilmente bisognerebbe proprio evitare di trasmettere gli allegati, io lo dico da tanto tempo che già di per sé la PEC forse è uno strumento di comunicazione che andrebbe rimeditato. Dall'altra parte poi se lo dobbiamo utilizzare, in qualche modo le regole anche del processo civile telematico ci impongono di utilizzarlo, in questo caso però dobbiamo utilizzarlo bene, quindi consapevoli anche dei rischi della trasmissione via PEC, e su questo ci sarebbe veramente tanto da lavorare, e devo dire che anche l'ultima presa di posizione del garante va in questa direzione in seguito proprio al data breach perpetrato da Anonymous.
E poi, quali saranno le conseguenze nel processo civile telematico che si basa proprio sulla trasmissione di PEC?
Beh, come ho detto tante volte, il PCT effettivamente che si basa su uno strumento ormai da considerarsi obsoleto come la PEC, probabilmente andrebbe tutto ridisegnato. Del resto il PCT è stato introdotto già vecchio nel nostro sistema giuridico, dobbiamo dire, non possiamo negarlo, insomma, e quindi le sue basi sono oggettivamente fragili. Cosa farà il garante privacy a questo punto e se dovrà in qualche modo indagare sulla gestione dei dati all'interno del PCT e quindi da parte del Ministero della Giustizia? Beh, non lo so, probabilmente sarà dovere del garante quantomeno approfondire. L'ha fatto effettivamente il garante anche in maniera scomoda per il sistema di interscambio in materia di fatturazione elettronica, quindi perché non farlo all'interno di un contesto ancora più forse sensibile, no? Da sotto certi punti di vista, per la categoria particolare dei dati sottoposti a trattamento. E certo, adesso cambierà il vertice del garante, quindi bisognerà vedere se cambieranno le politiche all'interno dell'autority italiana. E la situazione non è delle più rose, l'attenzione alla protezione del dato, anche semplicemente guardando le informative presenti sui siti dei ministeri, compreso il Ministero della Giustizia, purtroppo non ci rassicura troppo. Bisognerebbe finalmente cambiare passo, rendersi conto dell'importanza della protezione del dato, a maggior ragione quando si sviluppano inevitabilmente processi di innovazione digitale, e quindi nel momento in cui tutta la nostra esistenza ormai si muove sui binari della digitalizzazione, la digitalizzazione non può muoversi se non di pari passo con la protezione dei dati. Speriamo che se ne accorgano tutti.
Termino qui questa prima parte dello speciale sulla violazione delle PEC degli avvocati romani. Ringrazio per i contributi ricevuti. Lascia un commento per farmi conoscere la tua opinione, i tuoi suggerimenti e se hai altri consigli o esperienza da condividere. Non smettere di seguirci. Ti ricordo che viviamo il futuro digitali. Alla prossima puntata. Ciao da Francesco Posati e Marco Pennacchini.
Segui PCT Facile su prlab.it e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me @francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.